nostri sogni si fanno pesanti. Ricchi, poveri, politicanti, siete figli della merda. Noi scaviamo dentro il buio, vomitiamo sangue sulle vostre verità. Benvenuti tra i rifiuti.
E comincia questa puntata di Venuti tra i rifiuti.
Benvenuti.
Puntata numero?
La cos'è la? La 119.
119.
Siamo qua, siamo ragazzi, siamo stanchi, abbiamo freddo, ci abbassa la difesa immunitaria, quindi stiamo male.
Ma stiamo bene con voi.
Sì. Iniziamo quindi con il primo articolo, l'unico vero articolo di questa puntata, che è parla di Federico Sbuarina, che ha preso il Covid.
Allele.
È positivo al coronavirus, non
ma
si
è
sa
positivo per il futuro anche o...
Dice di sì, perché non si sa come l'ha preso, però sicura che è vaccinato, quindi gli effetti sono lievi almeno per ora. E non, probabilmente l'ha preso a Natale, non so, con la famiglia, ci immaginiamo. Comunque ci rassicura che ormai sono, hanno fatto esperienza con la didattica a distanza. No, la che per i politici non è la DAD, ma
lo smart working, lo smart come working, quello che già facciamo a Radio Stacchio da tempi non sospetti.
E quindi se ormai ha fatto esperienza, quindi riuscirà a fare il suo lavoro, ci rassicura tutti quanti. Ma insomma, non gli auguriamo alcunché.
Turn the tape over now, please. Hurry up, please turn the tape over.
Way. So I can be true, a fool, and journey, and us.
E invece un altro articolo è una intervista a cura di Fabrizio Caccia sul Corriere della Sera a Maria Capobianchi, ex direttrice in pensione del laboratorio di virologia dello Spallanzani, che avrebbe avuto i meriti di isolare la variante 1, eccetera, eccetera. E con queste interviste un po' a foglio rosa, però non quel foglio rosa
che ci fa battere il piedino,
che ci fa battere il piede. Un po', vabbè, un po' propaganda, beh, c'era un po' appunto giornalismo rosa, perché lei fu la primissima vaccinata in Italia. E vabbè, a parte vari discorsi, è molto commovente. E dice: era il 27 dicembre 2020, professoressa, il Vaccine Day. Volete sapere una cosa? Dice: quella mattina non mi suonò la sveglia. Avevamo fatto le prove il giorno prima, perché doveva essere quasi una cerimonia, il Vaccine Day tanto atteso, quello in cui l'Italia e l'Europa avrebbero iniziato finalmente a vaccinare la popolazione dopo quasi un anno di incubi. Alle 6.50 ci saremmo dovuti trovare davanti allo Spallanzani per l'iniezione prevista alle 7 in punto. Eravamo io, le due infettivologhe, Alessandra Vergorio, l'infermiera e l'operatore. Alla vigilia mi sentivo quasi intimidita, ero trepidante, ma anche felice per essere stata scelta. Ma la sveglia, accidenti, non mi suonò. E mi svegliò mio marito solo alle 6.20. A quel punto credo di aver volato. Cosa fece per arrivare in tempo? Gli chiede Fabrizio Caccia. Presto detto, per fortuna, impaziente com'ero, avevo preparato vicino al comodino la divisa e tutto il resto già dalla sera prima. Non mi sono mai vestita in così poco tempo. Poi sono scesa, ho preso l'automobile e ritengo di aver tagliato un buon numero di semafori rossi.
Queste dichiarazioni.
Ci tenevo troppo ad essere presente.
Viva o morta.
Esatto, viva o morta, lei o gli altri.
Rossi o verdi.
Io quel virus l'avevo visto in faccia mesi prima, era diventata una sfida, un punto d'onore. Alla fine di gennaio eravate, vabbè, tra.
Ma a questo punto che faccia hanno, glielo chiede?
Come?
Perché l'ha visto in faccia.
L'ha visto in faccia.
Era interessante una descrizione, magari.
No, vabbè, solo addetti al settore. Io dico, non siamo competenti.
Giustamente.
Vabbè, poi una serie di sfide così, ma quello che alla fine. Le fa dire il giornalista, e quello che lei vuole dire, è un po' più inquietante. Il capo dello Stato ha detto che fin troppo spazio è stato dato dai media ai Novax. Ma certo, dice lei, un po' di macello l'hanno fatto tanti miei colleghi battezzati virologi sul campo a furor di popolo, epidemiologi, infettivologi, igienisti che si sono messi a parlare in TV senza competenze virologiche, dando fuoco alle micce. Virologi, microbiologi, almeno la maggior parte, invece sono rimasti in laboratorio a lavorare. E poi dice: anche i media hanno contribuito ad aumentare la confusione per ragioni di audience. Ma qui non si tratta di garantire la libertà di informazione, qui c'è in ballo la salute pubblica e la comunicazione deve avere una regia per non disorientare la gente. Io non guardo la TV ultimamente, mi immagino la qualità dell'informazione data dai media, soprattutto quelli televisivi, per non dire quelli cartacei, però non ci mettiamo certo a difendere la comunicazione dei media mainstream, tuttavia cose del genere fanno un attimo così, come dire, proprio dire. Find you above the bleached and breaking skies where angels masturbate and cry. I will find you behind the trite atrocities and little pestilential blights that burst you off your skate. The pleas I used to verify your life. Through the ashes, through the flames. To the playgrounds of the plagues with blackened tongue and poker face, with yellow song and sleazy grace, through trained conscience, deceiving guilt, with faint science and massive will I find you. I will find you.
a piece of the little jobs where my brief time is hoard and rot. I will find you inside the nighttime TV screen when all truth morphs into a scheme. I will find you with my shiny heart control that serves to navigate that hole, serves to navigate that cunt that tells the hunters where to troll. Of the missile through the stagnant skeletal sperm, through the bottom of the bottle, through the wisdom of the worm, through the convoluted heart, through his desiccated core, through the pulsing in a orchard, glowing, seething at the source of the visceral and turmoil of the turbulence and gall, from the vessel's deepest regions, from the fundament I call. From the fragile architecture of our tragic machinations, for the luminous director of our gory copulations, a humiliating mantra, yes, but I cannot disguise the viral quagmire of my hatred, fecal tunnels of my lies. I will find you.
Ed eccoci all'ultimo articolo. No dai, però quasi. Avevamo già detto anche la puntata scorsa che per Capodanno verranno cancellate tutte le feste, iniziative, ma in realtà non tutte. E questo lo si capisce in questo articolo, che invece parla di alcune che vengono cancellate, come il tuffo di Capodanno che si fa a Brenzone. Quest'anno sarebbe stata la 33esima edizione, senza contare quella dell'anno scorso, quindi insomma, potrebbe essere stata anche la 34esima. È saltato anche l'anno scorso. Cosa dice questo articolo dell'Arena? Dice appunto che fa saltare questo grande tuffo di Capodanno. Non solo non è opportuno fare assembramenti, ma non è neanche possibile a causa del nuovo decreto del governo, ci ricordano. L'ultimo anno che è stato fatto c'erano 400 persone. Poi però gli organizzatori, ovviamente, alcuni di noi il bagno ben augurante il primo gennaio lo faranno lo stesso, ma a titolo personale e senza organizzazione né pubblicità, tranne quella che stanno un po' dicendo adesso.
Cioè non organizzano il tuffo, però chi vuole,
però loro ci mandano lo stesso, un po' dicendo dai, cioè, no. Ci
sono, al posto però, che una grande manifestazione è una roba chiusa tra pochi,
tipo uscire di casa facendovi un occhiolino, un segno, tanto qualcosa.
Non c'è il lockdown, tanto adesso c'è solo, non si può fare la manifestazione di questo tipo. Cosa dice? Ah sì, che hanno già fissato gli organizzatori per il primo gennaio 2023 alle ore 15 la prossima edizione. Insomma, guardano in là, guardano molto in là.
Vabbè, c'è da prepararsi,
cioè insomma, sì.
Ma c'è una multa per chi si tuffa prima o chiunque può farlo?
Non lo dice, dice solo che non si può fare organizzare la 33esima edizione, però a quanto pare non c'è nessuna.
Vedi, se fosse a Torri questa cosa sarebbe molto bene. Che se fosse a Torri, secondo me questa cosa sarebbe molto più.
Ma Torri mi ricordo che c'era già, più, non so se è rimasta, ma c'era già.
Sono più precisi là.
Sì, infatti era rimasta, non so se ci sia ancora, ma è durata sicuramente almeno un po' di tempo, l'ordinanza che non ci si poteva immergere in acqua dopo le 6 di sera.
Ma tuffarsi sì, però.
Sì, ma prima delle 6 di sera.
Ah.
Né tuffarsi né immergersi, insomma.
No, a Torri c'era la gara dello stronzo più grande dopo il cenone di Capodanno.
Ah.
Sì. E comunque niente, cosa dice però il sindaco qua di Brenzone? Che appunto hanno dovuto cancellare tutte le manifestazioni che hanno organizzato, compresa appunto quella del tuffo, ma non le visite al presepe, perché insomma le visite al presepe e i 100 presepi che sono nel paesino ormai praticamente inabitato di Brenzone, a parte la vecchia diciamo, dice che non c'è nessun rischio a prendere un tè e guardare i presepi, insomma.
Ma secondo me è anche una questione di controbilanciamento, perché sennò non è più l'epifania che tutte le feste si porta via, perché van già via tutta Capodanno, almeno una devono lasciarla fino all'epifania, sennò non vale più il detto, più o meno penso che.
Sì, perché è tradizione comunque.
Morning, I knew my time was at hand. traded salvation for gold. Something's moving on the front porch. Shadow.
Comunque continuiamo a parlare di tradizioni e quindi ci trasferiamo nel Mediterraneo, dove oramai da anni un sacco di immigrati affrontano la tratta per arrivare in Europa, solo che appunto la tradizione di questo evento è il fatto che in periodo natalizio la si vede un po' più diversa, ovvero come una crisi umanitaria. E vabbè, gli articoli assumono delle tinte veramente un po' preoccupanti. Si parte da parlare del salvataggio di un barcone, ma abbastanza grosso, dove stavano 1000 persone, tra cui un neonato. E basta appunto questa piccola notizia. In realtà l'articolo è bello lungo e parla anche di tutta la questione del Mediterraneo, dell'ONG, degli sbarchi, di quello che è stato negli ultimi anni, i numeri. Ma a fianco il trafiletto ritorna a parlare del bambino, del neonato salvato fra i 1000 migranti a largo di Lampedusa. E appunto la magia del Natale è quella un po' di vedere le famiglie tutte unite, quel gommone che sembra un presepe, è un presepe, cita l'articolo di Paolo Di Paolo. E vabbè, l'articolo è un po' in realtà agghiacciante, perché appunto ci si ricorda in questo giorno, in questi giorni, che questa situazione, oltre che essere molto urgente, è una cosa che riguarda tutti i giorni. C'è questa cosa che il Natale alla fine è solo una spunta rossa in tanti giorni bianchi, e quindi magari anche l'emergenza umanitaria in questi giorni viene vista un attimo sotto un'altra luce, ecco, diciamo così.
Di oggi la notizia che a Torino il pubblico ministero ha chiesto l'archiviazione del processo a cui è stato fatto ricorso dai familiari della vittima, di questo ragazzo che nel 2019 diceva, insomma, di non avere problemi a mangiare e di stare male, poi è morto per infezione polmonare mesi dopo. E diciamo che la situazione che sembrerebbe raccontata dai testimoni, il motivo per cui anche è stato fatto ricorso, è che i secondini non credevano a questa affermazione, che devono facesse apposta, diciamo, a non mangiare. E appunto il pubblico ministero ha chiesto l'archiviazione perché sembrerebbe che non c'è scritto, che non ci sono prove, che non sono state date le cure adeguate. E sembrerebbe che il ragazzo non era collaborativo. Queste le motivazioni per l'archiviazione. Adesso è stato fatto ricorso, vedremo.
Non te fermasi pure. incontri al vento, cori a rubaglie e il cuore a chi non mama, rubei e un bacio e portalo qua dentro, io faccio un quadro e me l'attacco al muro, almeno so che qualche cosa tua fino che moro me fa compagnia. Da dietro ste sbarre me guardo sto sole che nasce a risplende lontano da me e ricorre nel petto me batte fa male, batte e mi prende, ma è tardi per me. Vola pensiero mio fuori ste mura, non te fermasi puro incontri al vento, corri a rubai il cor a chi non mama, rubai un bacio e portalo qua dentro, io faccio un quadro e me l'attacco al muro, almeno so che qualche cosa tua fino che moro me fa compagnia.
Parliamo ancora di migrazione, perché è pronto per il 2022 il decreto flussi di Draghi, in cui diciamo, si stabilisce il tetto massimo di accolta dei permessi di soggiorno. strettamente legato chiaramente a esigenze, diciamo così, produttive. E questo articolo diciamo mette l'accento sul fatto che effettivamente paradossalmente sono soprattutto proprio gli imprenditori del nord, quindi grande base del bacino elettorale leghista, Fratelli d'Italista, che spingono perché questi permessi siano il più possibile per mancanza di manodopera, perché molto a questo è legata chiaramente la gestione dei flussi. Parla anche di una riduzione di un dimezzamento quasi da parte di Salvini, quando c'era Salvini al governo, dei permessi. Salvini, che ovviamente non è che lui e quella, diciamo, la sua parte elettorale non è che volessero fermare gli sbarchi, ma semplicemente rendere più vulnerabile, quindi ricattabile, una grossa fetta di manodopera. Ma qua scrivono: la pandemia sta cambiando tutto, anche gli orientamenti di una parte vitale della base leghista, la stessa turbata non troppo tempo fa dagli sbarchi e mobilitata dall'indignazione per i molti sampapie d'Italia. E quindi il decreto flussi prevederebbe 70.000 ingressi, eppure proprio molti imprenditori, associazioni di categoria di imprenditori, avevano chiesto che fossero almeno 11.000 in più. E per esempio abbiamo un po' di dichiarazioni: l'industriale bergamasco dell'alluminio Paolo Agnelli, bel cognome, che come presidente di Confimi, che è una specie di Confindustria dell'apparato manufatturiero, dice: il decreto flussi a 70.000 permessi è timido, insufficiente, non vorrei che le forze politiche che tradizionalmente rappresentano i produttori del nord stiano perdendo il polso nei territori. O ancora Roberto Marcato, che è assessore allo sviluppo economico della giunta di Luca Zaia, dice: gli arrivi devono essere strettamente proporzionali alla richiesta di manodopera, ma gli imprenditori adesso hanno bisogno di lavoratori non qualificati che in Veneto si fatica a trovare. Ovviamente sottinteso da pagare poco. Potremmo anche pensare a permessi a tempo, ci serve un approccio razionale.
Insomma, un po' come ti stanno dicendo per tutto il resto, insomma, ogni decisione verrà presa in base ai dati, i dati e soltanto i dati.
Esatto, sì, le necessità che hanno di produrre, di produzione. E in linea con loro si fa le sue dichiarazioni Stefano Allievi, che è docente all'Università di Padova e tra i massimi esperti di immigrazione e lavoro, e dice: il punto non è se facciamo un decreto flussi da 81.000 o di 70.000 ingressi, ma che va cambiato il modello, facendo accordi con i paesi di partenza che in cambio ti diano una mano a trattenere gli irregolari o ad accogliere rimpatri, ovviamente quei governi dal quale la maggior parte di questi migrati magari scappa.
Insomma, l'apertura di una nuova tratta.
Esatto, una tratta razionale, come dicono loro. E in tutti questi casi, tutti questi discorsi, ovviamente quelli che ci vanno di mezzo sono sempre loro. Ma va avanti. Da Draghi è stato sollecitato l'associazione di imprese dell'agricoltura, del turismo e delle costruzioni, dei trasporti, i settori in cui appunto c'è più lavoro sottopagato, in cui ci sono maggiormente impiegati gli immigrati. Fa parlare anche Dario Loison, come si dice, un imprenditore dolciario di Vicenza, che dice: fa fatica a trovare giovani italiani da inserire in azienda. Virgolettato: a causa dell'uso eccessivo dei device digitali, i giovani non sanno più scrivere, non riescono a ricordarsi cosa hanno fatto 3 giorni fa, dice, dunque abbiamo bisogno dei flussi, ovviamente di persone selezionate e capaci di integrarsi. E va avanti, la stagione di Draghi sta destrutturando anche l'ultima roccaforte ideologica del sovranismo. Gianni Righetti, per esempio, che è possessore di 2 aziende di autotrasporto che muovono 40 camion dal container ogni giorno da Mirandola, si impegna in Fratelli d'Italia e dice: allargare le maglie dell'immigrazione ha senso, riconosce, nel nostro mestiere i ragazzi italiani giovani, mediamente istruiti, fanno fatica ad adattarsi, essere di destra non vuol dire essere razzisti. essere di destra non vuol dire essere razzisti.
Ma chi è che lo dice, scusa?
Dario Righetti, candidato con Fratelli d'Italia e possessore di due aziende di autotrasporti.
E siamo così arrivati al primo articolo di questa 119 puntata.
E siccome
oggi è stato veramente difficile la caccia al quotidiano nel cassonetto, però è stata rinvenuta una chicca, una specie di ripescaggio del 3 novembre, che non è tanto sfuggita la notizia di Bolsonaro in Veneto, che poi è stata anche contestato e quant'altro, però è sfuggita la parte emozionante. Infatti il titolo è subito: una grande emozione incontrare Bolsonaro. Ma andiamo a leggere un attimo. Per Giovanna Ronconi Guidarini, capogruppo di maggioranza a Bevilacqua, quella di lunedì, quindi primo novembre, sarà una giornata che ricorderà sicuramente per tutta la vita. Ad Anguillara Veneta, che è in provincia di Padova, in occasione del conferimento della cittadinanza onoraria al presidente del Brasile, Bolsonaro, Giovanna ha avuto infatti l'opportunità di incontrare il capo dello Stato brasiliano e di scambiare qualche parola con lui. Incredibile. È stata una grandissima emozione. Confida in segreto al giornalista che poi lo pubblica, però vabbè, l'ha confidato. Che poco dopo la sua elezione in consiglio di questa Giovanna è diventata involontariamente una piccola celebrità in Brasile, oltretutto. È infatti la prima italo-brasiliana entrata a far parte di un'amministrazione comunale in Italia. È una terra con forti tradizioni portate dai migranti italiani alla fine dell'Ottocento, così stiamo anche sul filo della questione, racconta la giovane consigliera, che è anche delegata a protezione civile e volontariato. Non si perde nulla.
Non le manca niente.
In questo stato ogni cosa ricorda l'Italia e soprattutto il Veneto. A Nova Venezia ha sede il consolato italiano e dal 2018 è una città onoraria del Veneto. Qui si trovano città chiamate San Bonifacio e Treviso. È una roba che quasi non percepisci il fatto di andare là. E, mentre gran parte della popolazione ha cognomi tipicamente veneti. Inoltre la seconda lingua ufficiale è l'italiano. Cioè, proprio incredibile. Quasi una colonia. Bellissimo. A seguito del matrimonio della mamma, Giovanna ha lasciato il Brasile a 10 anni per trasferirsi nel piccolo centro della Bassa. Grazie ai social, la notizia della sua elezione ha fatto velocemente il giro della numerosa comunità brasiliana in Italia e di conseguenza è arrivata fino in Brasile. Sono stata contattata da diversi giornali. Quindi probabilmente anche l'Arena, non si sa. Anche la rete editoriale O Globo, che può essere paragonata alla Rai, si è interessata a lei. Non so come abbia fatto a sfuggirci come cosa prima di capitare solo la 119esima puntata. Ma chiudiamo questa piccola articolo, diciamo, anche nelle migliori, perché ovviamente la questione è, ok, ho incontrato Bolsonaro, però Bolsonaro non è una persona a caso, quindi cioè non so come gliel'abbia posta il giornalista, o forse non gliel'ha neanche posta, però lei interviene subito così, dice: anche nelle migliori famiglie non si condividono tutte le decisioni, facendo riferimento a popolazioni. E commenta Giovanna riguardo alle contestazioni, le accuse e le vicende legali del presidente brasiliano: ma oggi Bolsonaro è democraticamente eletto, rappresenta oltre 200 milioni di brasiliani, un paese che è 28 volte l'Italia e può e più del doppio dell'Europa. Per una giovane neoeletta come me è stato un privilegio e un onore averlo incontrato. Ora, Giovanna, laureanda in economia e commercio e volontaria della protezione civile,
e nel tempo libero fa anche lezioni di samba,
sente ancora più il peso del suo ruolo di consigliere e dice: da consigliera di Bevilacqua, che è un, non so adesso quanti abitanti faccia, ma credo che sia uno dei più importanti d'Italia,
si avvicina al Brasile.
Le dichiarazioni, esatto, le dichiarazioni, questa, gli italiani hanno sempre portato nel mondo il nome di un grande paese, al quale spero ora di poter dare il mio contributo. Beh, auguriamo a Giovanna che insomma faccia la sua parte a Bevilacqua e insomma,
e che dia il suo contributo.
Magari un giorno Bolsonaro lascerà dichiarazioni sul fatto che l'ha incontrata in Nova Venezia o lì.
Oppure, se vuole dare un contributo, ci ha già pensato un altro politico di destra a Torino, sparandosi in testa alla vigilia di Natale.
Triste Bahia, oh quão de semelhante estás, estou do nosso antigo estado. Pobre te vejo a ti, tua me empenhado. Rica te vejo eu já, tua me abundante. Triste Bahia, ó quão de semelhante. A ti tocou-te a máquina mercante, que em tua larga barra tem entrado. A mim vem me trocando e tem trocado, tanto negócio e tanto negociante. Ó, oh, quão de semelhante triste. Bastinha já foi à África, Bastinha já foi à África, pra mostrar a capoeira do Brasil. Eu já vivo tão cansado de viver aqui na terra. Minha mãe, eu vou pra lua, eu mais a minha mulher. Vamos fazer um ranchinho feito de sapé. Minha mãe, eu vou pra lua, e seja o que Deus quiser. Tri, ó, quando é semelhante tri, e galo canto, e galo canto. Camará, iê cocoroco, iê cocoroco, camará, iê vamos-nos embora, iê vamos-nos embora, camará, iê pelo mundo afora, iê
enfiado em pau forte, bandeira branca enfiada em pau forte, bandeira branca enfiada em pau forte, bandeira branca, bandeira branca enfiada em pau forte, a foché.
Estrela do Norte, bandeira branca enfiada em pau forte, 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 trago no peito a estrela do Norte, bandeira branca enfiada em pau forte, bandeira branca enfiada em pau forte. Bandeira branca enfiada em pau forte, trago no peito a estrela do Norte. Bandeira branca enfiada em pau forte. 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 Bandeira branca. Bandeira branca. Bandeira branca enfiada em pau forte. Bandeira branca enfiada em pau forte. Bandeira branca enfiada em pau forte. Bandeira branca enfiada em pau forte.
bandeira branca enfiada em pau forte, bandeira branca enfiada em pau forte, bandeira branca enfiada em pau forte. Trago no peito a estrela do norte, trago no peito a estrela do norte.
E ci vediamo, ci sentiamo, anzi alla puntata
un saluto
numero 120.
Alla 120.
Ciao.
E salutiamo.
Sì.